Ed eccoci qua in collegamento con Sandro Moiso, che salutiamo e ringraziamo.
Ciao, grazie a voi.
Bene, insieme a te andremo un po' a approfondire la situazione rispetto alla guerra in Ucraina. Questa mattina sulla stampa si parla di guerra di spie, raid e bombe. Il Cremlino si prepara alla giornata della vittoria. Si parla di presa di mira della rete elettrica ucraina e il fatto che non ci sia alcuna intenzione di porre fine ai bombardamenti martellanti e inoltre un altro elemento, secondo noi, degno di nota è l'accordo europeo sugli asset russi congelati, quindi il primo miliardo all'Ucraina verrà inviato entro l'estate, in un anno saranno prelevati 3 miliardi di extra profitti e il 90% servirà a finanziare l'invio di armi. Questo è quanto è stato definito dall'Unione Europea, dai capi di Stato, dal governo del Consiglio Europeo di marzo. Quindi ti lascerei la parola per inquadrare un po', la situazione e fare qualche aggiornamento.
Allora, come al solito dobbiamo registrare che la perdita di centralità americana e dell'Occidente è alla base di quanto sta avvenendo. L'ho detto mille volte e non voglio che questa sia un'ennesima ripetizione. Più ancora che i fondi che l'Europa si appresta a dare all'Ucraina o ai bombardamenti intensi della Russia sull'Ucraina stessa, in un momento in cui la Russia, tra virgolette, è vittoriosa sul campo, poi fino a quando durerà bisogna vederlo, però sicuramente ne approfitta. Quello che spaventa è che proprio questo mondo occidentale che formalmente, e questa Europa che si vorrebbe presentare così compatta, in realtà non lo è. Cioè, basta pensare alle affermazioni di Macron e di Cameron sulla possibilità o il dovere di inviare truppe francese, inglese, occidentale sul campo per capire che è un incidente grave, ed è quello che a me preoccupa sempre di più, una delle situazioni confuse, possa scatenare poi davvero un conflitto. È chiaro che da un lato Putin mostra i muscoli, dopo le difficoltà dello scorso anno, adesso sta in qualche modo facendo vedere che sia dal punto di vista economico, militare, politico la Russia non è isolata, non ha perso. E dall'altra invece gli europei tentennano, così come gli Stati Uniti, perché insomma il mio tentativo di spiegazione è sempre quello di andare oltre i luoghi comuni, sia da destra che da sinistra, no? Se vogliamo da destra, Putin ha organizzato tutto, dall'invasione dell'Ucraina fino al 7 ottobre di Hamas, e dalla sinistra spesso è la NATO, gli Stati Uniti che fanno tutto. In realtà non è esattamente così, perché se no non avremmo queste schegge impazzite, soprattutto sul fronte occidentale, ma anche qui, nel usare il termine schegge impazzite, bisogna andarci coi piedi di piombo, perché se no finiamo nel discorso banale di Salvini, no? Che dice vabbè, Monti e Macron sono da curare, sono pericolosi. In realtà Francia e Inghilterra si giocano una partita importante, se la sono sempre giocata nei Balcani e nell'Europa centrale. Quando noi sentiamo i paesi baltici dire di essere pronti a mandare addestratori occidentali a Kiev, eccetera, alle spalle hanno sicuramente la Gran Bretagna, la sua politica di potenza nell'Europa centro-orientale, ai danni della Germania, oltre che di contenimento della Russia. Dall'altra, quando sentiamo Macron dire che vuole mandare truppe, è perché vuole rivendicare un ruolo politico-militare della Francia nel momento in cui adocchia la possibilità che un ritiro americano da quell'area possa preludere a un ritorno in forze della Francia. Sono due posizioni impossibili, sono due posizioni pericolose, sono due posizioni che però non è la prima volta che si manifestano e si sono già manifestate in passato. Qui nessuno sembra ricordarselo, ma quando scoppiarono le guerre balcaniche subito dopo l'unificazione tedesca, bene, Francia e Inghilterra giocarono nelle acque torbide di quel periodo, comunque in una situazione in cui a Germania appena riunificata, in Jugoslavia molti prezzi erano esposti in marchi e non in dinari, e questo in qualche modo andava a favorire una espansione economica, politica tedesca in quelle aree. Noi dobbiamo sempre tener conto di questo, non giocare sulla pazzia degli individui o sull'unitarietà dei progetti, che il progetto non sia unitario, dico solo più questo, e si veda il fatto che gli americani non sono contenti di una situazione di intervento e di invio di truppe sul terreno. Un conto è contenere la Russia secondo l'egida imperiale o quel che resta dell'egida imperiale americana in Ucraina, un conto è fare la guerra alla Russia, e altri paesi come l'Italia sono resti ad entrare nel conflitto. Quindi questa è una cosa importante. Questo non vuol dire che il conflitto non ci sarà, vuol dire che la confusione sotto il cielo è enorme, e su questo influiscono alcuni fattori. Scusa, il treno mi fa di tutto. Influiscono alcuni fattori importanti, che sono i conflitti che si aprono un po' a livello sociale sulla guerra, per esempio in Palestina, ma finisce con l'avere un'influenza su tutte le scelte che gli americani o altri paesi possono fare rispetto alla guerra, no? Con le mobilitazioni dei campus, sia perché una parte dell'economia europea non è pronta a giocarsi interamente una partita della guerra. Noi pensiamo sempre che l'industria delle armi domini, però ricordiamoci che quando il Stoltenberg chiede all'Italia di portare al 2% il bilancio della spesa militare, ricordiamoci sempre appunto che gran parte della spesa militare europea finisce nelle tasche degli Stati Uniti, quindi evidentemente sono anche interessi di questo genere che sono quelli sì economici ancora prima che politici e geostrategici. Quindi la situazione da questo punto di vista è molto pericolosa. Un'ultima cosa che potrei dire è che gli uomini che in questo momento mirano di più alla guerra, almeno dal lato occidentale, Cameron, Macron, Netanyahu in Israele, Zelensky in Ucraina, e potrei andare avanti, ma fermiamoci a questi quattro, sono uomini che sanno che a breve perderanno il loro potere. Netanyahu senza guerra perde il suo potere, Zelensky senza guerra perde il suo potere, Cameron e Macron, se non riescono a far sì che l'opinione pubblica si rivolga con maggiore attenzione a un possibile conflitto con la Russia, probabilmente a breve, come ha manifestato le elezioni in Inghilterra e come probabilmente vedremo quest'estate in Francia, saranno fortemente menomati nel loro potere. Quindi quando noi siamo di fronte alla complessità della guerra sono tantissimi gli elementi di cui dobbiamo tenere conto.
Sì, io ti volevo chiedere invece una cosa, che ho letto stamattina un articolo sul Manifesto che diceva di come nonostante le truppe russe siano in calo, diciamo, c'è Putin che è fiducioso su una vittoria, quindi non sembra voler mollare il tiro, e volevo chiederti un po' di precisazioni su questo, se sai qualcosa.
Ma io purtroppo l'articolo del Manifesto non l'ho letto.
No, sì, certo.
Non so cosa intenda per calo. Mi sembra in quest'ultimo periodo tutti gli analisti militari e politici lo rilevano, la Russia sia in vantaggio, perché la Russia è da anni, ormai da tempo, che ha sviluppato un'industria militare a disposizione, armamenti, munizioni, eccetera, cosa rispetto alla quale l'Occidente, non abituato a guerre in grande scala, che non pensava di dover prevedere, non è preparato. Quindi che l'Ucraina sia in difficoltà è sicuramente una verità, che la Russia in questo momento sia in una fase espansiva altrettanto, sicuramente questo 9 maggio per Putin potrà essere celebrato come una ulteriore giornata della vittoria. È chiaro che poi c'è tutta la retorica della Seconda Guerra Mondiale e anche su questa guerra, dai caratteri espansivi, se vogliamo, sicuramente Putin in qualche modo potrà vantare delle cose. La cosa un po' contraddittoria fa parte delle cose che ho detto appena prima, che Putin ha celebrato la sua il suo nuovo insediamento come capo del governo, e la Francia, che è quella tra i paesi europei di più si sono opposti alla Russia, no, nei termini che dicevo prima, è l'unica che ha mandato un suo rappresentante all'insediamento. Quindi queste poi sono le contraddizioni, i tentativi di mostrare facce diverse al pubblico, alla politica, eccetera. E questo vuol dire sostanzialmente che da parte occidentale tutta, e questa si riflette fino a ciò che succede nella striscia di Gaza in queste ore, quello che c'è da segnalare è l'assoluta mancanza di una strategia. Quindi da questo punto di vista, chiunque dica gli americani volevano questo, la NATO voleva quell'altro, eccetera, in qualche modo sbaglia, perché qui noi stiamo assistendo a una perdita di centralizzazione della strategia. Ognuno gioca un po' per sé, a parte un po' l'Italia, che mi sembra che tra tutti i paesi europei sia quella che è costretta a seguire di più l'indicazione americana nei confronti di questo. E quindi Putin può vantare una visione. Con questo non sto facendo un complimento a Putin, dico dal suo punto di vista può dire: ho una visione, ho un progetto, non siete riusciti ad affondarci, anzi ci riprenderemo tutto ciò che consideriamo nostro. Poi non credo che Putin voglia prendere tutta l'Ucraina, e soprattutto sono assolutamente convinto che Putin non abbia nessuna voglia né di attaccare alcun paese NATO, né i paesi baltici né altri, a meno che non partano provocazioni gravi d'altro genere. Ecco.
Grazie Sandro per i tuoi commenti e per essere sempre preciso e puntuale. Noi ti salutiamo e speriamo, insomma, di risentirci presto.
Certo. Grazie a voi tutti, grazie, a presto, ciao. Run to the place.